L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
E ancora dentro l'ornitorinco, Mario Calvagno,
Carmen Zammataro, al telefono il professor Andrea Peracino, medico patologo, vicepresidente della Fondazione Italiana per il Cuore. Grazie di essere con noi, professore.
Grazie a voi.
Benvenuto.
26 settembre, giornata mondiale per il cuore 2006, promossa dalla Federazione Mondiale di Cardiologia, il più importante ente nazionale di cardiologia collegato all'Organizzazione Mondiale della Sanità. In Italia la giornata mondiale per il cuore è organizzata dalla Fondazione Italiana per il Cuore. Bene, professor Peracino, ci può parlare delle iniziative di questa giornata, degli obiettivi?
Sì, la settimana direi della giornata mondiale per il cuore, perché praticamente è una settimana che è cominciato il giorno 18 con una conferenza stampa che annunciava gli eventi della giornata e terminerà, ma neanche poi vero, terminerà il 24 settembre perché sarà il picco delle manifestazioni, ma poi continuerà ancora qualche giorno dopo.
Sì.
Ogni anno c'è un tema particolare che viene dato alla giornata mondiale del cuore. Quest'anno il tema risponde a una domanda molto intrigante: quanto è giovane il tuo cuore? Quanto è giovane il tuo cuore e quanto tu riesci a mantenerlo giovane? Non c'è una data anagrafica del cuore, perché nei 3 miliardi di battiti che un cuore compie in 70 anni potrebbe continuare quanto vuole, perché ha una capacità di rigenerazione, di adattamento alle richieste dell'organismo, un continuo modularsi di quelle che sono le sue funzioni su quelle che sono le nostre necessità. Quindi è un organo molto, direi, tranquillo da un punto di vista patologico, se non ci sono delle condizioni genetiche o familiari, però è un organo che può subire gli effetti di una cattiva conduzione di vita o di quello che è l'assalto della malattia aterosclerotica. L'aterosclerosi è una malattia che colpisce i vasi che portano sangue al cuore, al cervello e agli altri organi e che ne riduce il flusso. Quindi il cuore subisce queste stesse, direi, attività di riduzione, di irrorazione e quindi subisce le conseguenze. La conseguenza principale della riduzione di irrorazione del cuore è l'infarto del miocardio, l'infarto di cuore, e la situazione patologica che consegue alla riduzione di arrivo di sangue al cervello è l'ictus cerebrale. Sono due condizioni che messe insieme sono la causa del maggior numero di morti registrate in Italia e direi in tutti i paesi del mondo. Sono 70 milioni nel mondo che muoiono per questo.
Professor Peracino, queste quindi sono le due patologie principali, anche forse le più conosciute sicuramente
dal pubblico e da tutti noi, perché naturalmente le viviamo.
Ma altre patologie che potrebbero in qualche modo interessare una buona parte dell'umanità e degli italiani, poi insomma?
Ma senta, intanto questa è la più frequente, se noi confrontiamo la patologia del cuore e del cervello, che arriva a essere la più alta contributo di morte che abbiamo nel mondo, e poi seguono, ma a molta distanza, i tumori, seguono poi a molta distanza l'AIDS, la malaria, eccetera. Ma questo non vuol dire di dare meno importanza a questi. La cosa più importante è che l'aterosclerosi è una malattia subdola. Per lunghi anni l'organismo non se ne accorge. Il tumore, uno vede la persona sofferente, eccetera, la vede direi in una condizione tale che richiama l'attenzione su tutte quelle cose che bisogna fare per prevenire il tumore.
Certo.
La malattia di cuore invece è una cosa subdola, non ce ne accorgiamo se non
quando si manifesta.
Se non cercando di identificare fin dall'inizio i fattori di rischio. I fattori di rischio sono noti. Il fattore di rischio principale è l'aumento di colesterolo nel sangue, e questo lo si evidenzia con un esame di sangue anche non molto complesso. Un altro fattore è l'aumento di pressione, anche questo, la misura pressione del sangue è una cosa abbastanza semplice e facile da fare. Un'altra è l'obesità o il sovrappeso, e qui ormai è anche semplificato il modo di seguire la propria obesità, di quell'obesità cattiva che porta all'infarto, ed è la misurazione della circonferenza di vita. Tutte cose molto semplici. L'alimentazione scorretta è un'altra delle cose che portano ad un aumento delle malattie cardiovascolari. Il fumo altrettanto, e tutte cose che noi possiamo vedere e possiamo anche dominare. no? E non le cito tutte, c'è anche lo stress se si vuole, e quindi sono tutte condizioni che tra di loro indipendentemente, ma quando sono insieme direi l'effetto è peggiore, portano al sviluppo di questa malattia aterosclerotica con la riduzione di irrorazione del cuore, del cervello, e quindi con eventuali improvvisa comparsa di un infarto o di un ictus.
Quindi, professor Peracino, se si modifica lo stile di vita, si può in qualche modo scongiurare
sì, il pericolo di queste malattie? No, lei ha detto bene. È drammatico pensare che se noi mettiamo insieme direi tutte quelle misure per ridurre questi fattori che sono dominabili, che ho citato precedentemente, noi possiamo ridurre del 50% la probabilità di avere un infarto, di avere un ictus. E questo è drammatico, il non farlo. E per questo che noi abbiamo istituito quest'anno un premio che lo chiamiamo World Heart Champion, campione mondiale del cuore, e che abbiamo voluto dedicare a due campioni abbastanza noti come Rivera e Mazzola, perché hanno saputo nella loro vita, anche dopo la disciplina sportiva, mantenere questo patrimonio di salute negli anni. E questa è un'iniziativa che vorremmo ripetere, perché vogliamo richiamare l'attenzione su quelle persone che effettivamente possono a un certo momento, senza grande fatica, controllare il proprio bene di salute e custodirselo con delle misure che poi non sono drammatiche, ecco.
Professor Peracino, quanto conta l'esercizio fisico?
Molto. L'esercizio fisico, noi abbiamo in una specie di sistema di bilancia, no, tra entrate e uscite, le entrate sono l'alimentazione, le calorie che noi introduciamo, le uscite sono il nostro esercizio fisico. Se noi pensiamo che noi siamo stati costruiti per scappare davanti ai terremoti, per andare in giro per le foreste a raccogliersi un po' di cibo, per difendersi dagli animali feroci, e siamo stati costruiti qualche milione d'anni fa in questa maniera, dove bisognava introdurre quello che era possibile, c'erano le carestie, c'era il momento in cui non c'era niente da mangiare, però c'era grande movimento, e questa nostra costruzione rimane attuale. Abbiamo avuto un cambiamento di alimentazione e di movimento drammatico negli ultimi decenni, ventenni. Noi immaginiamo che solamente 100 anni fa, per uscire di casa ed andare al lavoro nei campi o nelle città, si dovevano fare dei lunghi tratti a piedi. Adesso non si fa più nulla.
Insomma, cioè, proprio il contrario adesso.
Esatto. E in più non è che sia aumentata la quantità di energia che viene introdotta tramite gli alimenti, sì, c'è un miglioramento, certo, nel fine Settecento è stata introdotta in gran massa la carne era allora un patrimonio solamente delle famiglie di un certo censo, però poco per volta è cominciata a diffondersi l'uso della carne, questo ha anche migliorato la crescita, ha migliorato lo sviluppo dell'individuo, però si è introdotta anche una enorme quantità di grassi, certo. Però la quantità calorica totale è rimasta tale quale a quella che era direi 100 anni fa, quello che è ridotto molto è il movimento. E il movimento non c'è più, credo, certo, che se tutti andiamo a vedere quello che facciamo al mattino, ci alziamo, poche cose per farci la barba per i signori, farci una doccia per le signore, e poi andiamo con i mezzi, qualche volta anche non facilmente, al lavoro e stiamo seduti
tutto il giorno
e introduciamo le stesse calorie che introducevamo, che introducevano i nostri progenitori qualche decennio fa.
Certo, ma professor Peracino, se una persona è già malata di cuore, come molti si chiedono anche questo, può effettivamente poi fare esercizio fisico fino a che punto?
Sì, naturale, naturale. E chi è già malato di cuore intanto entra in un protocollo di intervento terapeutico e di trattamento che è personalizzato. Naturalmente, secondo come la situazione, viene usato il farmaco, ma viene usato molto importante l'alimentazione e ancora più importante un movimento dedicato. Certo, va proporzionale a quelle, certo, che sono le esigenze dell'individuo, però ci sono degli individui che poi superano molto bene, anche con un allenamento perfetto, delle attività, degli esercizi piuttosto complessi.
Sì, sì, sì.
Professore, le cure che ci sono oggi per queste malattie?
Ma le cure, direi che siamo in un momento molto fortunato. Direi che la cardiologia ma la medicina totale, perché guarda che una delle cause delle malattie cardiovascolari è anche il diabete, che non ho citato sopra, sì. Comunque gli studi medici hanno portato a conoscere molto bene l'evoluzione dell'aterosclerosi e il perché si presenta la malattia, con degli studi molto raffinati, e si arriva anche adesso a introdurre quelle che sono delle proposte di uso di cellule staminali per andare a riparare il cuore danneggiato, quindi sto parlando un po' di qualcosa ancora nel futuro. Però oggi l'Italia è un paese molto fortunato, ha un numero di cardiologi fra i più elevati d'Europa, pensi che in Toscana ci sono più cardiologi che in Inghilterra, e questa è una cosa positiva.
Certo.
C'è un'attrezzatura negli ospedali, pubblici e privati ad altissimo livello, il che vuol dire che oggi come oggi la medicina sta offrendo alla popolazione una cosa, direi un intervento, un supporto enorme per dominare la malattia quando si presenta. Però sarebbe molto importante che ci fosse anche, questo è da parte vostra la parte più importante di contributo, che ci fosse una comunicazione / convinzione alle persone che molto prima di dover andarsi a ricoverare possono ridurre i loro fattori di rischio.
Certo.
E questo ridurrebbe anche la spesa. Se calcolata la spesa, lei lo sa, spesa sanitaria, solo per le malattie cardiache, tra ricoveri e farmaci solo, non sto parlando di riabilitazione e poi del danno provocato alla famiglia, della perdita di lavoro, eccetera, solo per quelle due voci, farmaci e ricoveri, sono circa 10 miliardi all'anno, 10 miliardi su 90, 92, 93, 97 che sono la spesa del sistema sanitario nazionale in Italia. Se noi pensiamo, facciamo un calcolo assurdo, ma che veramente tutta la popolazione potesse con la prevenzione ridurre del 50% questa necessità di ricovero, lei può fare il calcolo di quello che potrebbe essere il risparmio.
Certo, in termini economici,
esatto,
sì. Esatto. Professore, per quanto riguarda i centri poi di cura per le malattie cardiovascolari, sono ben distribuiti in tutto il territorio italiano? Ci sono delle carenze in alcune parti?
No, guardi, direi che la cardiologia in Italia e anche la medicina diabetologica, anche la medicina interna, la medicina riabilitativa, che sono tutte, la pediatria, perché ricordiamoci che si comincia da bambini a cominciare a preparare il nostro cuore, la ginecologia, ecco, la ginecologia è un altro dato importante, perché la donna tende a trascurare, pensa di essere protetta, ma è protetta sì durante l'età fertile, finché ha una certa produzione di ormoni, ma dopo diventa più indifesa dell'uomo. Quindi anche lì c'è un'attenzione particolare. Direi che la medicina in Italia è fra le più avanzate nel mondo, anche come distribuzione. Ci sono delle aree, ci sono delle difficoltà, ci sono dei tempi di attesa, ma sono problemi di ordine organizzativo, non certo di ordine medico o di ordine tecnico, perché le cose ormai, le cose che si fanno a Roma, che si fanno a Napoli, che si fanno a Milano, che si fanno a New York, hanno tutti un po' gli stessi standard.
Quindi non è il caso di fare viaggi da una parte all'altra?
No, questo assolutamente no, non lo sconsiglio, perché sì, se c'è qualcuno che ha un po' di fretta e vuole andare in una clinica tedesca o francese a pagamento perché è più libera, può anche farlo, però direi che in Italia la cosa è distribuita. Si tratta a un certo momento di organizzarsi bene, le regioni sanno organizzarsi, e si tratta di evitare di costruire sempre intorno alla medicina quella brutta parola di mala sanità, che in fin dei conti in Italia ha contribuito, insieme a molte altre cose, a portare l'aspettativa di vita fra le più elevate nel mondo. Veniamo dopo il Giappone, quindi vuol dire che qualcosa funziona, ecco.
Professore, lei parlava del fatto che la buona salute del cuore si costruisce sin da bambini, mi sembra che poi fosse anche il motto delle giornate passate, degli anni passati.
Sì, ha perfettamente ragione.
Quanto è importante questo che lei ha detto?
Ma guardi, se noi riteniamo che lo stile di vita, comprendente il non fumo, comprendente diciamo non alcol, ma soprattutto alimentazione corretta e movimento, si costruisce, entra nella testa del bambino, nella testa dell'individuo fin da bambino, perché è la famiglia e la scuola che dà questa impronta alle persone, nella gran maggioranza delle situazioni, ecco che questo individuo che ha costruito se stesso in quell'occasione lo mantiene se vuole mantenere questo tipo di stile. Certo, se noi per nostra comodità abbandoniamo i bambini davanti alla televisione tutto il giorno, e il quale bambino per stare davanti alla televisione viene sottoposto a stimoli adrenalinici piuttosto importanti, perché sono spettacoli anche vivaci, diciamo, certo, per usare un eufemismo, e però sta seduto sul sofà, sì, l'adrenalina era utile al nostro progenitore quando sapeva che c'era qualcosa che non funzionava, una bestia feroce che l'attaccava e lo faceva scappare, e quindi a questo punto si muoveva, ma questo individuo sta seduto, certo, sta seduto, e tutto il meccanismo metabolico arriva a fare in modo che il nostro grasso, che è stato per, ha una funzione, chiamiamolo, di riserva, comincia a diventare un grasso pericoloso, un grasso cattivo.
E più poi se, se mangia, insomma, poi anche davanti alla televisione altri grassi,
comincia a introdurre, eccetera, eccetera, e questo bambino a un certo momento, infatti l'obesità nel bambino, il sovrappeso nel bambino diventa un problema importante, non solo in Italia, è un problema drammatico. È un problema drammatico perché è un qualche cosa che porta degli individui che sono tarati e che vanno incontro al diabete. Già oggi, una volta il diabete del bambino era un diabete di ordine genetico, sì, ed era un insulino dipendente, quindi, ma adesso oggi il diabete del bambino è quello dell'adulto e dell'anziano, il che a un certo momento è drammatico pensare a un individuo che deve stare tutta la vita in una situazione di dipendenza di questo genere. Per cui è veramente una cosa drammatica il momento in cui è necessario che la famiglia, o i genitori, la scuola, si rendano conto che stanno plasmando l'umanità del futuro. Immaginate un'umanità, adesso è un terzo della popolazione è sovrappeso, immaginate una umanità con 50%, 60% di individui sovrappesi, con un numero enorme di diabetici o con un numero enorme anche di pazienti in malattie cardiovascolari. Cosa è il peso per la società?
Insomma, certo, bisogna assolutamente fare qualcosa, educare gli insegnanti, educare i genitori e le famiglie.
La collaborazione insegnanti, famiglie. E l'anno prossimo, difatti, il tema dell'anno prossimo sarà proprio questo: la famiglia e la comunità sana. È lì che vengono direi dovranno essere messi in evidenza questa collaborazione, questi elementi di collaborazione tra la famiglia, la scuola, la comunità, il territorio, proprio per fare una battaglia verso la conservazione della propria salute.
Professore, volevo farle ancora una domanda. Abbiamo parlato dei fattori di rischio, che riassumo brevemente: pressione alta, colesterolemia, diabete, fumo, inattività fisica, eccetera. Ma le arrabbiature quanto, sì, contano?
Guardi, c'è ormai una, diciamo così, una serie di studi molto importanti che sono fatti in Europa, anche negli Stati Uniti, ma anche in paesi tipo l'India, la Cina, il Giappone e l'Africa, e verificare se il cosiddetto stress o il disadattamento sociale o l'insoddisfazione sociale o nella famiglia possono avere dei collegamenti con la malattia cardiovascolare. Effettivamente ci sono. Ci sono, e direi che stanno acquistando un peso notevole. Se noi diamo per esempio un indice alla ipercolesterolemia che è, diciamo, 3,5 per dare un numero, uh-huh, no, di capacità di sviluppare malattie cardiovascolari, e subito dopo viene il fumo, viene l'ipertensione, eccetera, e lo stress comincia a avvicinarsi al numero 2.
Certo.
E questo si vede soprattutto, è una cosa, uno studio che è stato fatto anche recentemente in Inghilterra, in popolazioni indiane e pakistane che entrano in un ambiente a loro più o meno ostile. Questi individui, che pur nella loro origine, non avevano familiarmente malattie cardiovascolari e non avevano obesità o non avevano a un certo momento sindrome di stress, eccetera, questo disadattamento provoca in queste persone un aumento gravissimo dell'obesità e del diabete. Quindi sicuramente il rapporto sociale è importante nella famiglia, nel mondo del lavoro e poi nella società.
Certo.
E questo sta prendendo piede molto.
Bene, professore, allora la Fondazione Italiana per il Cuore cosa può fare per aiutare le persone a correggere il loro stile di vita? Cosa ha già fatto e cosa sta facendo?
Senta, è chiaro che l'anello, cioè la catena è molto lunga di interventi.
Certo.
La catena di interventi, abbiamo detto prima, abbiamo elencato le potenzialità dell'offerta del, diciamo, della medicina in Italia, sui quali c'è molto. Quello che in questo momento dobbiamo fare, e questa è la collaborazione che chiediamo a voi, è arrivare a convincere le persone, a togliere dalle persone quella specie di nebbia che le persone hanno di fronte a una malattia che non vedono che si sviluppa e che invece c'è e comincia già nell'età infantile e che porta a dei danni poi piuttosto elevati nell'età adulta, nell'età anziana. Questo, togliere questo velo avviene attraverso l'informazione, ma un'informazione convincente. Non basta dire, perché l'informazione ce n'è moltissima, tutti i giorni leggiamo sui giornali di malattie di cuore. La gente pensa sempre che sia qualcosa di un altro, non un qualcosa in cui lui o lei deve intervenire. Uno dei temi fondamentali che stiamo sviluppando, proprio passando dalla responsabilità della società, perché uno dice sempre ci vuole una legge, ma lo Stato che cosa ci fa? Ma ci sono delle strutture sanitarie importanti. Bene, queste le hanno fatte, adesso spetta a noi. Quindi responsabilità personale, la nostra responsabilità di individuo e di custodire la propria salute.
Certo.
È qui che noi cerchiamo di battere molto il terreno per cercare di seminare questa convinzione, che adesso non c'è più bisogno di aspettare dagli altri, ma dobbiamo noi singolarmente prendere la nostra posizione. E il vostro aiuto credo che è preziosissimo, perché voi avete la possibilità sicuramente di indicare le strade perché questo messaggio arrivi e sia convincente.
Benissimo, ringraziamo allora il professor Andrea Peracino, medico patologo, vicepresidente della Fondazione Italiana per il Cuore. Tanti auguri, alla prossima, professore.
Grazie, alla prossima, ancora a voi.
A
presto, buongiorno.
L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.